Amici di Radio Svat, rieccoci, bentornati dopo due puntate super che ci hanno mandato sulla luna nelle classifiche sport podcast in Italia, battendo anche la Bobo TV e Antonio Cassano, rieccomi con il Kaiser.
Ciao Barry, ciao a tutti. Guarda,
Intanto ti chiedo subito come ci si sente davanti alla Bobo TV.
tutta un'endorfina, come quando apre 5:50, però sai di farlo davanti all'attaccante che ha animato la tua infanzia e che hai visto segnare in Serie A, che hai visto piangere per tutto quel periodo.
Guarda, mi attacco subito a una parola che hai appena detto, piangere per un periodo, perché ci sono tre corridori che da domani non avranno più il numero attaccato e ci hanno fatto piangere in diverse occasioni, con diversi stili. Sua maestà Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde e ultimo, ma non ultimo, Philippe Gilbert.
Qui stiamo parlando proprio di tre protagonisti della nostra vita ciclistica, diciamo, perché da quando abbiamo iniziato a seguire il ciclismo, loro, prima Valverde, poi Gilbert, poi Nibali, sono stati grandi protagonisti, quasi più, beh, Nibali, ormai sappiamo tutto quello che ha vinto, ma guarda, oggi proprio ripensavo a quello che non ha vinto e come abbiamo sofferto con quella caduta di Rio in un'Olimpiade che penso che quasi tutti saltavamo un metro per aria davanti alla televisione guardando quelle accelerate che riusciva a fare quel giorno. E il Mondiale di Firenze 2013, quando anche lì continuava a scattare a ripetizione, cadeva e si rialzava. E poi quel mondiale di Innsbruck in cui abbiamo sperato che potesse portarlo a casa dopo l'infortunio al tour, ma sì, ci ha tenuti incollati davanti alla televisione per 10 anni su ogni terreno. Questo è quello che proprio lo differenzia da altri campioni come Froome o anche Contador, che puntavano tanto l'appuntamento, però nelle corse di un giorno non hanno mai fatto vedere cose altrettanto buone. E poi Gilbert, anche lui un cavallo mostruoso che ha vinto su ogni terreno, l'ultima la Roubaix, che eravamo lì a bordo strada io e te e Tony Pagano e Illiano nel 2018, 2019. Valverde, anche lui, non abbiamo più parole dal 2003 fino ad oggi, sempre sulla cresta dell'onda, sempre lì a spingere, a lottare su ogni traguardo, su ogni sprint, senza mai tirarsi indietro. Tre grandi esempi di come vivere lo sport.
Sì, guarda Kaiser, io devo dire che Nibali, se guardiamo la sua carriera e come ha corso, è stato il più omogeneo, ma non in termini di vittorie e piazzamenti e quant'altro, stato di forma, è stato quello che più, come dire, lineare nella sua carriera, seppur vario tra classiche e grandi giri, Vuelta, Giro, Tour. Però se guardiamo Gilbert e Valverde, ci sono quasi due carriere. E da una parte Gilbert, due carriere sportive, perché prima inizia come cacciatore di Ardenne, e quello
Sì.
fa numeri fuori dal normale, e forse si chiude con quella vittoria sul suo muro preferito, quella vittoria al Mondiale, che
Sì.
l'ha incoronato come re delle Ardenne. E poi c'è il secondo Gilbert, quando rivive una nuova era alla corte di Sua Maestà Patrick Lefebvre e vince Fiandre e Roubaix, corse che 10 anni prima si sarebbe sognato di vincere.
Sì, poi il Fiandre è proprio stato un capolavoro di tattica e di intensità fisica portati all'estremo, perché era il periodo in cui c'era un grande Sagan, e mi ricordo che Fitte Peters qualche giorno prima disse: io non so, io non, non so chi vincerà il Fiandre domenica, ma so che non lo vincerà Sagan. E mi ricordo proprio questo Gilbert che parte a 70 km dal traguardo da solo, una moto, testa bassa, body del Belgio, e una... lì penso che abbia aperto in due il potenziometro. Non voglio neanche sapere i dati di quel giorno, perché quel giorno proprio è stata la perfezione, forse la gara più bella di Gilbert della sua vita.
E questo era Gilbert, due tipi di Gilbert che sono stati... Il primo imbattibile, perché c'era un periodo che aveva fatto un periodo in Italia che ha vinto tutte quelle corse, sì, come Giro dell'Emilia, Bernocchi.
Tutte le corse di un giorno erano...
Tutte.
La classifica era già scritta.
E aveva poi vinto il Lombardia davanti a Scarponi, se non sbaglio. Sì, ma quel periodo era devastante, era proprio una roba... Era stato forse il Gilbert più forte di sempre. E poi Valverde, due carriere, perché per come la vedo io, Valverde ora è uno dei ciclisti più amati nel mondo delle due ruote. Ma se torniamo indietro di 10 anni,
sì,
10-12 anni, ai tempi della Kessé Parna,
sì,
Valverde non poteva mettere piede in Italia, non poteva correre, e da noi italiani era, sai, quando c'erano gli appuntamenti mondiali c'era sempre Valverde Rodriguez, e noi,
sì,
italiani tendavamo a stare per Rodriguez perché Valverde era l'attendista e ha avuto quel problema in passato che, come dire, l'ha messo un po' sotto gli occhi di tutti i tifosi italiani. E poi in 10 anni è stato capace di riprendersi una fetta di pubblico che prima non l'ha odiato, ma comunque gli dava contro.
Sì, guarda, io personalmente Valverde proprio lo odiavo, perché tifavo Cunego in quegli anni, parliamo 2004,
esatto.
Quando Valverde era il corridore più pagato al mondo, che in Italia... proprio sembra, lo vede, era un po' il Remco di adesso, diciamo, perché alla fine era così Valverde in quegli anni, il giro lo snobbava, e poi dopo quel problema col doping, dopo quella squalifica, al ritorno ci ha impiegato qualche anno a ricarburare, però poi c'è stato un periodo in cui ogni corsa occorreva per far perdere qualcuno, come Rodriguez al mondiale, o era il classico attendismo che ormai era diventata una barzelletta e che perdeva corse su corse per decisioni che penso che anche lui adesso, se dovesse riguardare quelle immagini, direbbe che sì, che con la testa di adesso non avrebbe mai fatto quegli errori. E da quando si è sbloccato ha rivissuto una nuova giovinezza, infatti dal 2014 in poi ha portato a casa risultati che allucinanti, Freccia Vallone, il 10, e tappe al Tour, alla Vuelta e podi, e tutto l'anno, da aprile a Lombardia, sempre sempre davanti.
No, che poi trovare un apice della sua carriera è impossibile, perché ha corso dal 2002, 20 anni di carriera, cioè non puoi trovare un apice. Cioè, questo ha fatto il mondiale a Madrid, ha fatto,
sì,
il podio al mondiale vinto da Tom Boonen.
Sì, esatto.
E già, cioè, follia, follia pure, rivederlo sabato in corsa, a ripensarci era da pelle d'oca, giocare con dei ragazzi di 22 anni che in quel mondiale di Madrid magari... avevano ancora le guance sporche di latte.
Sì, ma poi,
e poi
vincere ad Innsbruck il mondiale più duro della storia, che era proprio il contrario di Madrid, dove tra i favoriti c'era Petacchi. Cioè lui pianura salita, era corse delle nazionali, era sempre lì.
Poi vabbè, la Freccia Vallone, ci sono stati quei 4 anni che ha fatto disastro.
Sì,
cioè,
correva
che,
da
che...
solo.
Che quelle corse lì sui muri ripidi, corti, brevi, era impressionante. E che da ricordare poi quando è esordito, se non sbaglio, 38 anni o 39, nel 2019 al Giro delle Fiandre, o nel 2018, non mi ricordo bene.
Sì, è vero, è vero.
Esordio,
sì,
al Giro delle
quell'anno che
Fiandre,
vinse Terpstra, sì.
Top 10.
Sì,
e...
sì.
E capisci, uno che a 38 anni decide di fare una cosa che non ha mai fatto nella vita sua ciclistica, per i tifosi è stato come Nibali d'altronde, perché anche Nibali, se non sbaglio, forse lo stesso
era lo stesso a Fiandre
o un anno dopo, quando era in Bahrain,
quando è partito Terpstra e Nibali era lì sulla sua ruota un po' esitato e quell'altro è andato a vincerlo.
Comunque, lì capisci che questi sono corridori che, come hai detto tu un due settimane fa, li trovi una volta ogni 100 anni, cioè,
sì,
questi e noi abbiamo avuto la fortuna di averne 3 in questi 100 anni.
Sì.
Magari Gilbert, rispetto, ovviamente Gilbert gli mancava, come dire, non era uno da grandi giri, quindi Gilbert era un cacciatore
di... Sì, Gilbert proprio il prototipo del corridore da corse di un giorno, perché alla fine diciamo che Gilbert del monumento le ha vinte tutte tranne la Sanremo.
Sì.
Lui le ha vinte tutte. La Roubaix l'ha vinta. E alla prima partecipazione, penso, però non credo avesse mai corso una Roubaix prima, perché era proprio l'antipodo delle Ardenne, che lui negli anni precedenti proprio partiva per fare la tripletta ogni anno.
E Kaiser, sai cos'è il bello di questi corridori? Che loro si mischiano con i ciclisti di tutti i giorni e sembra che stiano facendo la stessa cosa. Cioè,
È vero, sì.
Cioè, come dicono, Valverde si allena con gli amatori, col suo gruppo di amatori, sì, non fa tabelle.
Perché come ha detto
Enzo Moreno, era la Gran Fondo, era Gran Fondo. Cioè, ragazzi, non è non si parla di umiltà. Per loro è fare ciclismo, lo puoi fare con tua mamma, con tuo papà, col tuo amico, con quello, col panettiere, con chiunque, o con un professionista come te.
Perché infatti quando un giorno Moreno Moser in una diretta disse: quando Valverde si allena a Murcia chiudono il traffico e fanno le volate al cartello tra amatori e Valverde, e il Bala alla fine è così. Penso che lui domani esca in bici come ha fatto negli ultimi 20 anni, perché penso che lui da ieri hanno smesso, lui e Nibali, Gilbert hanno smesso di essere professionisti, cioè di correre ma non di essere dei professionisti.
Guarda, credo che soprattutto Enzo e il Bala non smetteranno mai di pedalare, impossibile, impossibile. Però sì, c'è questa cosa che per loro è naturale pedalare, cioè per loro la bici, come dicono di Enzo e del Bala dicono che il Bala è quello che ti fa la volata al cartello tutti gli allenamenti. Non è che esce e ti dice non ho voglia, torno a casa prima. Lui fa la volata al cartello tutti gli allenamenti. Enzo, se gli fanno la mezza ruota in allenamento, si incazza. Enzo, se arriva a casa e carica la traccia su Strava e vede che non ha dei tempi buoni per prendere i com, cancella la traccia, perché sono cose che ci hanno detto i pro e lo fanno. E sappiamo che lo fanno, quindi... Questi sono corridori che sono nati sulla bici e rimarranno sempre in bici.
Sì, poi diciamo che il Bala ieri a Lombardia è arrivato sesto.
Follia.
Non è che è arrivato ultimo.
Anche Enzo, sì, non ha avuto una delle sue migliori giornate, però in alcuni tratti lo vedi lì davanti, sì, facile, sì. Facile, sì, facile. Sì. Purtroppo, no, non dico purtroppo, perché noi abbiamo avuto la fortuna di viverli in pieno, cioè noi abbiamo la fortuna, gli possiamo solo dire grazie, abbiamo avuto la fortuna di vivere delle loro vittorie in prima persona. Tu eri sulle Tre Cime quando nevicava con Enzo,
sì,
siamo
sì,
stati
sì,
alla prima Roubaix di sì. Gilbert, abbiamo visto le vittorie del Bala. Il Bala li abbiamo visti alla Coppa Agostoni, al Giro delle Brianze l'altro giorno, come
sì,
se fosse
ma poi,
la
poi
loro
eravamo,
prima corsa, cioè...
Poi eravamo lì a Innsbruck, corner bellissimo, penso la maglia più brutta della storia, come al solito la Spagna e Valverde che vince il mondiale, però pazzesco, alla fine anche lì erano tutti contenti che avesse vinto lui.
E quindi così, questo è il nostro... la nostra celebrazione per questi tre fenomeni. Hanno smesso anche tanti altri mostri sacri, perché alla fine ha smesso Kangert,
sì,
Langeveld, che ha fatto podio alla Parigi-Roubaix, dei signori corridori.
Sì, Terpstra, Dumoulin.
Terpstra, Dumoulin. E quindi così finisce veramente un'epoca domani. Da domani, dico lunedì, perché è il primo giorno della settimana, ma è finita sabato. Comunque... Tornando a sabato, Kaiser, ci sono tante cose belle che abbiamo visto. Ma come potevamo pensare prima, vedendo il percorso, ci sono tante cose su cui riflettere e tante cose che in Italia purtroppo vediamo sempre le solite cose alle corse da parte dei tifosi. Prima di tutto vorrei partire dal percorso, perché il percorso del Lombardia da sempre non ha un'identità. Un anno arriva a Bergamo, un anno arriva a Como e si fa il ghisallo, non si fa il ghisallo. Anche le altre corse hanno cambiato arrivi, magari, cioè anche il Fiandre ha cambiato gli arrivi, però per 10 anni hanno
Sì,
tenuto la stessa linea di pensiero. E da noi è stato fatto 3-4 volte il muro e tutto d'un tratto quest'anno il muro si è detto non ha fatto la selezione sperata e quindi l'hanno tolto. Adesso non so se hanno detto questa cosa solo per motivi burocratici, perché il passaggio sul lago creava problemi o che ne so, o se proprio
guarda.
queste persone pensano che il muro non faccia selezione, perché forse non hanno visto gli ultimi Lombardia.
No, ma guarda, io quando l'ho visto ieri l'intervista, ha detto sta cosa, guarda, non potevo crederci. Cioè, il muro di Sormano, che ormai è diventato un monumento, cioè, forse la cosa per cui una persona nel mondo guarda Lombardia, perché il ghisallo, ok, ormai è una scelta importante, ma non è iconica come il muro di Sormano, quelle pendenze. E quando l'ho sentito dire che il muro di Sormano non ha fatto i risultati sperati, proprio mi sono messo a ridere, perché Remco, dopo il muro di Sormano, ha rischiato di morire con quella caduta. E penso che la lucidità che non aveva in quel momento sia stata anche colpa del muro. E quindi a questo punto, se la ragioniamo così, allora leviamo la foresta di Arenberg dalla Roubaix, perché tanto non fa selezione, perché alla fine nessuno parte nella foresta.
Sì, leviamo anche il muro di Grammont
Sì, il
allora,
Quaremont lo leviamo al Fiandre, perché tanto diciamo tanto lì non succede niente, e inventiamoci qualche balla ogni anno.
Ma siccome noi siamo sempre stati lì sul muro di Sormano,
Ma
dove
sì.
passavano i corridori, praticamente uno ogni 5 secondi, e se
Ma
non è
sì, la
selezione
selezione,
questa.
è chiaro che il vincitore uno non parte da solo e arriva comodo da solo, ma la selezione, quello che arriva su con 40 secondi sul Sormano era tagliato fuori alla fine.
Ieri
E
abbiamo
poi
visto una corsa che non, cioè sabato abbiamo visto una, sì, ieri, scusami, abbiamo visto una corsa che non si è mai vista, perché vedere 50 corridori
sì, orribile,
scendere dal
orribile.
ghisallo e arrivare alla presa del primo Sanfermo era una roba mai vista. E quindi sì, noi ci auguriamo che ci sia un percorso definitivo. Ghisallo, muro di Sormano, si fa questo Siviglio e si fa Sanfermo,
Ma
anche
sì, classico.
classico.
E poi
Quello
ti
ci
dirò
deve
di
sempre
più,
stare.
uno come Remco e anche Pogačar sul Sormano sarebbero andati via da soli.
Ah, beh,
Cioè,
perché
quei
sarebbe.
campioni lì, se hanno la salita così la giornata, vanno via da soli lì. Come si fa a levarlo dalla corsa? E poi la cosa più vergognosa ancora è che un monumento a una settimana dalla partenza non ha il percorso ufficiale, c'è cioè una vergogna proprio.
Follia, follia come follia, dopo parleremo della corsa, ma prima parliamo di questo perché è una cosa che abbiamo già visto al giro. Follia come i tifosi ci siano ancora, non sono tifosi, perché i tifosi stanno dal primo fino al fine corsa in strada fermi ad incitare, ma c'è ancora tanta gente che è passati 20 corridori, quindi ancora gara in corso. Prendono le loro biciclette e si mettono dentro nel percorso per fare la salita che stanno facendo i corridori in gara, intralciando la loro gara, facendo i fenomeni, pensando di essere lì per poter fare il loro PR su Strava.
Sì, guarda, quelli proprio sono la feccia della cultura italiana, perché solo in Italia succedono queste cose. Al Tour de France non succedono mai, anzi, la gente, proprio per rispetto nei confronti dei corridori,
Ma guarda, al tour
prende in
sembra
mano la
che.
bici quando passa il fine corsa. Da noi
Ma
invece
neanche,
passano i
perché sono
primi
lì che. È
5.
come. Kaiser, ti faccio un esempio. È come quando vai a un concerto, no? E c'è tutto il set list di canzoni. E arrivano. Il capo della band dice: facciamo l'ultima canzone. Fanno l'ultima canzone. e poi vanno dietro le quinte. E il pubblico dice, ne vogliamo una ancora. Al Tour c'è questa, che sembra che ci siano le persone che dicono, dai, devono arrivare ancora corridori, sì, quando magari sì, sì, in, sì. In Italia, a metà concerto, la gente se ne sta andando, praticamente. È sì, una come al Giro che ci siamo anche incazzati quest'anno.
Ogni volta dobbiamo insultarli e finisce sempre che questi sono dei frustrati alla fine, perché uno che fa sti comportamenti, ma ieri ce n'erano tantissimi che proprio salivano il San Fermo convinti di punto per fare il proprio PR su Strava, una schifezza.
E poi ci chiediamo perché in Belgio c'è più cultura e in Belgio i tifosi conoscono dal numero 1 al 160 tutti i corridori.
Sì, sì, esatto.
Detto questo, passiamo la gara, ha vinto chi doveva vincere.
Sì, per fortuna, guarda, perché guarda, quando ho visto Mas con quella gamba, non ci volevo credere, perché corridore che proprio non mi piace, penso che non sia amato neanche dagli spagnoli, Mas.
Ma perché ha una gamba fotonica, cioè una gamba che non ha mai avuto in vita sua, forse la miglior gamba di sempre, sì, sì. E l'ha dimostrato nelle ultime gare, ha vinto anche il Giro dell'Emilia, però se a noi ci piace un tipo di corridore che quando prende va, e Mas non è mai stato in grado di farlo e l'ha dimostrato anche sabato con una gamba mostruosa, ha fatto due allunghi che praticamente ha preso il telefono, gli ha detto guarda Taddei sto allungando, sì, e sì. Ha fatto 5 metri e si giravano,
sì,
perché gli spagnoli sia
ma
lui
anche
che
la volata, ma anche la volata, ma come fai a lanciare, è proprio dirgli dai vai a vincerti in Lombardia che sono contento di far secondo,
nella volata è stato anche bravo perché comunque ha dato del filo da torcere a Pogacar, che poi ha avuto il tempo di sedersi e buttare giù anche un rapporto comunque, però questi spagnoli hanno un po' dentro nel loro DNA l'attaccare quel poco per girarsi e vedere cosa succede. Quando Taddei, Van Der Poel e Remco è gente che butta giù dei pignoni, parte e dice sto partendo perché voglio spaccare,
sì,
tutto,
sì. E, beh, guarda, ti dirò che si è visto subito, loro avevano un'altra gamba, ma lasciami dire, quello che aveva una gamba spaventosa era Matteo Fabbro ieri. Cioè io mi chiedo chi ci fosse in ammiraglia della Bora ieri quando Fabbro tirava 5 metri davanti al gruppo. Ma lascialo fare la sua corsa, ormai il lavoro l'aveva fatto la UAE. La Bora aveva Vlasov, lui e Gita. Lascia che tutti e tre si giochino le loro possibilità. Alla fine Fabbro ha fatto fuori Vlaso perché l'ha fatto saltare dall'aria. E alla fine Gita ha fatto quarto, ma Fabbro ha fatto un lavoro che avrà potuto stare a ruota e giocarsi le sue carte. E alla fine poi ci chiediamo perché non vediamo certi giovani italiani esplodere e uno con una gamba così butta via un Lombardia.
E che ti dirò... Uno spiraglio d'Italia l'ho vista sabato e l'abbiamo già vista negli ultimi 2 mesi ed è piccolo, perché piccolo. Ha delle movenze molto, a me personalmente fa impazzire, però ha dei modi di correre interessanti, ha fatto già vedere. E sì, peccato perché Fabbro ha già dimostrato anche di andare forte in salita e capisci quando vedi Gita. Cioè, quando vedi Fabbro lavorare per Higuita, da italiano ti girano anche un po' le scatole, capisci? Perché...
Sì, ma anche perché non è un corridore che dice al mattino partiamo da Bergamo perché puntiamo su Higuita, dai, cioè,
esatto.
Lascia lavorare la UAE e lascia che la tua squadra magari fai terzo, quarto e quinto, ma no che arrivi al Civiglio e sacrifichi un corridore.
Da menzionare, vabbè, anche Rodriguez, buon corridore, molle ma eterno sempre, anche lui, sì. Uno che non molla mai. E la UAE si è dimostrata una bella squadra,
sì,
come non mai forse.
Sì, non, allora per queste gare qui in Italia hanno dimostrato di essere una spanna sopra tutti, cioè anche se non sono la Jumbo, perché la Jumbo... del Tour proprio era un altro pianeta, però hanno dimostrato di essere solidi, di avere tutti i corridori, e poi quando c'è Pogacar così alla fine le cose vengono fuori da sole.
Comunque gran corridore Pogacar, bellissimo, secondo Lombardia 2 anni di fila, e il meglio deve ancora venire sicuramente, perché ci ha fatto vedere forse un terzo di quello che può fare, cioè non è che ci ha fatto vedere un terzo, ha vinto un terzo di quello che può ancora vincere.
Sì, anche secondo me.
E niente, questo era Lombardia, se tu vuoi aggiungere altre cose su Lombardia, se qual è il tuo augurio per l'edizione 2023? Dimmi qualcosa che può spiantare, allora, questa classica monumento.
Guarda, ti dico che speravo di vedere un Vingegaard un po' più in forma. E mi auguro nel 2000, anche Ciccone, speravo di vederlo un po' più protagonista. E perché anche abbiamo visto tutta la track quest'anno, sono andati un po' malino tutti quanti. E guarda, 2023 mi auguro partenza da Bergamo, come al solito si passa la mattinata nella Bergamasca e poi si viene verso il lago, si fa il Ghisallo, si fa il muro, la colma e poi si fa Civiglio San Fermo, come deve essere ogni anno in Lombardia.
Coi tifosi che rimangono su fino a fine corsa.
Sì, quello proprio lo davo per scontato.
E Kaiser, una cosa. Noi purtroppo abbiamo dovuto saltare la cena da Eddie,
sì,
per
guarda,
motivi
Eddie,
di salute, e avremmo avuto l'occasione di beccare il re del padellone.
Cioè, proprio il Kaiser quello vero.
Perdonami, ma lui è il Kaiser vero, sì, e lo sai anche tu.
Non devi perdonare. Cioè, però lui proprio è quello che ha aperto in due le strade di Francia, che viveva tutto l'anno a 5,50. Era un picco, da un picco glicemico al picco dei watt proprio.
Guarda, a proposito di Jan Ullrich, guardavo nei giorni scorsi, e consiglio ai nostri amici a casa di guardare su Netflix il documentario Tour du Faso, che è il documentario di una corsa nel Burkina Faso del 2011, ed è veramente spaziale, perché ci sono degli europei che vanno a correre qua in questa corsa in Burkina Faso e sono trasportati praticamente in un'epoca, sembra 30 anni prima, perché hanno delle biciclette antichissime e sono veramente allo sbaraglio, ma sono tutti mossi da un ideale, e questo ideale gli era stato dato da gente come Jan Ullrich. Jan Ullrich lì era un dio, veramente particolare. Te lo consiglio anche a te, Kaiser, Tour du Faso, e un giorno penso che andremo anche a farlo.
Ma sì, andremo anche lì,
anche perché vogliamo dare una preview del 2023. La prima tappa sarà Dubai, ma non vogliamo dire altro. Però non diciamo altro. Ora ci spostiamo in un mondo non nostro, per modo di dire, perché si parla comunque di Watt. La gara che ha creato sgomento in questo weekend e che ha diviso il ciclismo e diviso i mondi, le concezioni, ha rimesso stradisti contro mountain biker, ha messo in mezzo enduro, downhill, tutto quello che esiste nel ciclismo. Le gare gravel, il mondiale
pazzesco.
Gravel.
Grande evento in Veneto. Penso che nessuna regione in Italia come il Veneto potesse ospitare questo evento. Grande Pippo Pozzato per l'organizzazione. E bene che Lucy abbia iniziato come prima edizione partendo dall'Italia. Poi logicamente ci sono state un sacco di polemiche, e guarda, tra tutte, cioè io quando penso al gravel in Italia penso a Mattia De Marchi, perché alla fine è stato il faro di questo mondo. Però poi anche lui è uscito con questa polemica, questa lieve polemica, in cui è come si è come sentito di si è
messo da parte,
calpestato, come se qualcuno fosse entrato in casa sua senza chiedere il permesso, però alla fine da qualcosa dovevano cominciare, penso che come fai a non cominciare se non invitando i pro e dando la possibilità ai CT di mettere un po' insieme crossisti, gente che va forte sul pavé, gente da Roubaix, che poi alla fine, come abbiamo visto, sono andati a primeggiare oggi. Però ora ti dico, io stimo un sacco De Marchi proprio come persona, come il suo modo di intendere il ciclismo, e poi purtroppo anche lui nella sua squadra ci sono invece personaggi che intendono il gravel come andare a farsi la scampagnata e fare le gare a chi fa più chilometri senza dormire, ma io penso che alla fine anche il gravel debba essere concepito come una competizione di 5-6 ore in cui vince chi apre e non chi sta lì a cercarsi la strada sulla mappa di cartone.
No, guarda, sì, cioè, se la mettiamo in una prospettiva di gara, siccome ci sono è talmente un mondo vario che ormai ha diviso, non si sa più cosa sia sta cosa, no? Però da quel poco che ho avuto esperienza con una bici da gravel, che non ho ancora capito bene dove si possa usare, sinceramente, se non a Girona, che è l'unico posto dove penso che si possa usare solo quel tipo di bici. Ad esempio in Brianza io con una bici da gravel non so neanche da che parte andare, perché usi la bici da strada o la mountain bike. E questo è il problema che ha creato nella gente un ideale, come dire, il gravel cos'è, a cosa serve il mondiale gravel, ma cosa stanno facendo. Però quello che credo io è che, tu hai citato De Marchi, e loro fanno un tipo di gare gravel che non ha niente a che vedere con quello che abbiamo visto oggi, perché sono gare di tantissime ore, 12, 13, 15 ore, dove non c'è assistenza, dove se fuori sono cavoli tuoi, devi far tutto tu, e dove non conta magari, non sono gare veloci, sono gare molto più lente, e conta molto di più saper guidare la bici, perché sono percorsi molto più difficili, anche tante volte magari attraversano fiumi scendendo dalla bici. Però c'è da dire che questo è un tipo di gravel, quindi bisogna iniziare a separare le cose. C'è il gravel così, il gravel endurance e il gravel racing, come fanno magari in America. E per dirti, quello che ha vinto l'Unbound Gravel, che è la gara, come dire, che è visto come il vero mondiale gravel, che definiamolo adesso il gravel endurance, perché non so quanto siano di gara, ma molto più di quelle di oggi. Quello che ha vinto quella gara oggi ha preso 15 minuti, se non sbaglio, quindi sono due.
Sì, ma
oggi era quasi una corsa.
Si è preso 15 minuti, è andato anche troppo bene. Se l'UCI deve offrire un servizio televisivo, deve creare una competizione e deve dire la gara gravel deve durare sulle 6 ore.
Secondo me ormai siamo in un campo talmente indefinito che non possiamo né dire il gravel non è quello che abbiamo visto sabato, e non possiamo neanche dire l'UCI deve prendere sta strada o l'UCI non doveva metterci piede. Possiamo dire solo una cosa, che negli ultimi 3 anni quelli che si sono avvicinati alla bicicletta, il primo mezzo che cercano è la gravel, perché dicono posso fare un po' di tutto,
che sì, poi sì, non... senz'altro.
Quindi non è un mondo che morirà il gravel, nemmeno quello delle gare gravel, anzi sinceramente io da amatore e da quelle poche gare che facciamo gran fondo, credo che tanti gran fondisti, tanti stradisti si sposteranno su questo tipo di gare veloci gravel, non su quelle endurance, su quelle veloci, come hanno fatto anche nel Monferrato, se non sbaglio, 2 settimane fa o 3 settimane fa, che sono delle strade bianche alla fine della fiera.
Sì.
Quindi magari molti più settori in sterrato. Ma non ci voleva tanto capire che queste gare sono più divertenti, bastava fare le strade bianche una volta e per capire che quelle sono gare mondiali, come basta andare su a pedalare a fare la Roubaix una volta e te innamori subito.
Certo.
Poi, da come la vedo io, sono magari anche più facili da organizzare, che hai meno strade da chiudere, meno cose di questo genere. Però, tornando all'UCI, sappiamo tutti che l'UCI fa quello che vuole, non ci si può fare niente. Pippo Pozzato merita di avere una classica importante da organizzare, perché è l'unico con una visione fiamminga nel mondo italiano e
Sì,
l'unico con una
beh, ma.
visione.
Ma già al Giro del Veneto dello scorso anno qual era quella che ha vinto Battistella? Era Giro del Veneto
Se non
o
sbaglio, sì, giro nel Veneto.
che hanno fatto la Rosina 2 o 3 volte? Cioè, già quella, dai, con gli anni diventerà una classica importante, dai, dopo
Già
Lombardia.
settimana prossima la corrono,
Sì.
quindi
I
vedremo.
corridori che sono qui rimangono qui e fanno anche quella. E negli anni andrà avanti così.
È ovvio, cioè, dopo, da qualche parte si doveva partire con queste gare gravel. Si è partito subito, forse, con un mondiale che potevano aspettare 1 o 2 anni per farlo, per capire veramente cosa fosse sto gravel. E c'è da dire che comunque chi prenderà parte nelle gare gravel, cioè d'ora in poi prenderanno parte sempre più motori nelle gare gravel.
Sì, ma anche oggi alla
Ma anche
fine.
nel mondo, per come la vedo io, nel mondo gravel endurance, quello come la Traca e le Badlands, queste gare da 2 giorni magari. Per quelli un po' più lenti, però io mi vedo oggi. Ho visto Van Avermaet, ha detto questo qua non smetterà mai di correre. Va a
No, ma
farsi
infatti.
gravel o va a farsi quelle gare lì, come ha fatto Ten Dam.
Sì, esatto, anche lui, è vero.
Quindi, secondo me, bisogna abbracciare il cambiamento e dire c'è un mondo in più da esplorare. Perché i biker si sono chiusi dentro loro stessi come fanno sempre, dicono: eh no, lo sterrato non è sta roba qua. E gli stradisti non sanno far sterrato. Gli stradisti si stanno annoiando dalla strada e si gasano su queste cose, coi loro limiti. Però, cioè, non capisco perché è stata accolta con questo timore e con questa cosa come dire. L'UCI non dirà cos'è il gravel, l'UCI creerà delle gare gravel veloci per stradisti, questo è
Sicuro,
poco ma
sicuro.
sicuro. Il gravel endurance rimarrà e sarà una figata, io andrò a fare la tracca e vedrò cosa sarà, mi ricoveranno il giorno dopo perché io più di 6 ore non ho motore per fare gare più lunghe di 6 ore, però è comunque un mondo che unisce tutto, cioè l'obiettivo anche il nostro obiettivo da portatori del nome di Swat Club, cioè non è dire hanno fatto il mondo gravel, che cagata, ste gare non andiamo a farle, facciamo
Ma no,
solo gare qua in
anzi,
fondo,
ma no,
anzi
anzi.
è un ecosistema dove andare e sprigionare VAT più che se ne può in maniera diversa e divertirsi facendo male al proprio fisico. Male vuol
Certo.
dire far bene al proprio fisico come mi.
Però appunto se viene intesa come luogo in cui dire vado per fare 10 minuti e 500 watt per fare uno strappo e arrivare su e non saper neanche più come mi chiamo, è un conto. Se dobbiamo dire dai, facciamo il gravel perché dobbiamo andare a farci la gita con lo zaino in spalla, secondo me, cioè, usciamo dalla
Kaiser,
concezione dello
ti
Swat
fermo perché oggi uno dei nostri era proprio in giro così,
Club. Ma
con la
chi?
soppressata dentro nello zaino.
Ma chi era?
Toffolo.
Ma dai, ma stracceli la tessera subito.
Comunque, niente, sì, abbracciamo il cambiamento. Poi dopo, sì, hanno detto anche la Reduc era così,
La
poi è
Reduc
morta,
anche
però io
qui, no, la
dico,
Reduc era una figata.
La Reduc si doveva prendere una bicicletta senza freni, quindi già lì dovevi essere un malato di mente e dovevi andare a 45-50 all'ora, quindi era già nicchia e sarebbe, non dico che sarebbe morta subito, però è una nicchia che rimarrà nicchia in ogni caso. Quella era una gran gara, Kaiser. Dovremmo
Sì.
fare una puntata raccontando
Sì.
quello che è successo. In ogni caso, Sì, abbiamo parlato. C'è chi ha detto non parlate per favore di gravel nella puntata che farete, ma noi parliamo di gravel perché parliamo di Watt. E oggi io ho visto il mio amico Greg Van Avermaet che mi ha fatto, ha avuto dei momenti che mi sembrava di rivederlo a Fiandre. Ha avuto 5 minuti dove gli si è chiusa la vena e ha fatto una tirata mostruosa. Gianni Vermeersch è stato grande perché è stato grande e Oss ha fatto comunque la sua gara. Poi dopo, cioè, si poteva fare un'altra gara gravel, certo, si potevano fare mille robe, si poteva mettere una salita, non lo so, da qualche parte si può partire. Non credo che la prima gara su strada o il primo Tour de France fosse stato già perfetto, non lo sarà mai.
Sì, ma infatti.
Vabbè, discorsi da bar comunque. Kaiser, 2023. Cosa ci aspetteremo dai corridori che abbiamo visto quest'anno? Che sorprese ci saranno e chi ti aspetti tu? Cioè, come lo vedi il 2023?
Guarda, secondo me il 2023 sarà una fotocopia di quest'anno, perché alla fine vedo, dai, i motori alla fine sono sempre quelli, dai, e Van Aert, Vedepe e Pogacar, e secondo me Vingegaard è lui, ma lui secondo me è uno che non, poi magari sparo la cazzata del secolo, che nel 2023 non si riconfermerà ai livelli di quest'anno. E poi Italia la vedo ancora un po' abbastanza grigia, e a livello di classiche come Roubaix mi auguro che ci sia l'esplosione, beh, il ritorno di Moscon e l'esplosione del giovanotto che ieri sera ha fatto il record dell'ora.
Cavolo Kaiser, chiedo venia, come abbiamo fatto a mettere il record dell'ora di Pippo Ganna dopo il gravel?
No,
perdonateci,
è proprio per passare da un mondo,
scusa Pippo,
per passare da un mondo in cui si va con le camicie al mondo dei body e dell'aerodinamica.
Ma Kaiser, se ci fosse stata un'ora in più, io credo che tutto il mondo sarebbe stato un'ora ancora lì a guardare.
Sì, perché alla fine eravamo ipnotizzati a vedere l'app, a vedere il tempo sul giro, e la media oraria era bellissima.
Cioè, è stata una roba, da un certo punto di vista, il record che ha fatto il suo ingegnere qualche settimana prima era noioso, perché comunque, diciamocelo, cioè Pippo ha una panache, ha un modo di pedalare che lo vedi con questa schiena, questo fisico da museo, che ti ipnotizza, è stata una roba pazzesca, bellissimo. Kaiser, è da malati di mente stare lì un'ora davanti allo schermo a vedere uno che gira in tondo.
No, ma era proprio una sagra del
Ma dillo, porn. dillo.
Era proprio una pornografia unica.
Guarda,
io quando l'ho visto impugnare quel manubrio aerospaziale e poi sentire questi discorsi sulle balene e sui body che sembravano la pelle per non penetrare l'aria, cioè, era tutto un bike porn ieri sera.
E catene messe nello skifidol, cioè...
sì, assurdo. E io spero che lo riprovi, perché secondo me quest'anno qualcosa gli è andato storto a livello di preparazione, e secondo me il Ganna dell'anno scorso, bello brillante, secondo me quello può andare a 58.
Io ho avuto una sensazione, quando ha tagliato il traguardo, quando è sceso dalla bici, non era, cioè sì, non puoi non essere contento, però lui che è un campione, dentro di sé, secondo me, si è detto potevo o posso arrivare a 57 e mezzo, 58.
Però, secondo me,
poi ovvio, uno sforzo così, cioè, È una gara dove anche Eddy Merckx adesso ha detto io non la rif- non, 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 cioè è una prova che anche Eddy Merckx ha detto lui
sì,
stesso non la rifarò mai più.
Probabilmente lui ha detto così perché veramente aveva dato tutto quello che aveva e più di così non poteva. E uno che invece scende dopo 2 minuti dice il prossimo anno lo riprovo, vuol dire che veramente sa di andare più lontano.
Però è stato veramente bellissimo, bellissimo, e io spero che grazie a Pippo Ganna cambi un po' la cultura italiana del vedere il ciclismo come il non mangiare per perdere peso, le gare in salita con 7000 metri di dislivello e 7 ore in bicicletta. Il ciclismo è anche, per i giovani ascoltatori, è anche velocità, esplosività, gare corte, e far la differenza in poco tempo e anche pesare sopra i 75 kg. Il ciclismo non è solo essere magri e dire quello lì va forte perché è magro e oggi non ti sei allenato perché hai fatto solo 5 ore invece che 8. Usciamo da sta mentalità e usiamo i campioni come Pippo Ganna per avere un riferimento per il mondo, per la cultura nostra di ciclismo. Non so tu come la pensi.
Guarda, però... io sì, beh, ho sempre pensato che lui alla fine la Ineos, la Sky dei tempi lo cercava già quando era junior, e quindi capisci già l'impronta che hanno queste squadre e l'idea di atleta che hanno queste squadre su cui lavorare, che possiamo dire che sia proprio l'opposto, di rimanendo in casa nostra, di una Bardiani di turno, in cui se tu vedi tutti i corridori che passano per la Bardiani sopra i 50 kg non vanno, mentre queste corazzate qui, anche la scuola norvegese, se tu guardi tutti gli under, sono dei vitelli, e è gente in cui che parte da una persona e gli dice tu c'hai il motore, e nel giro di pochi anni vado a lavorare su di te e ti porto a primeggiare. Ma come ha fatto la Sky di quei tempi con Froome? Perché Froome alla fine non era mica un corridore che avesse avuto risultati da under, però avevano capito che questo c'aveva il motore giusto. Però io penso che a livello amatoriale non cambi nulla, perché può cambiare in bene nella mentalità a livello under, che magari certe squadre iniziano a cambiare un po' mentalità e a lavorare in modo diverso i giovani, ma penso che a livello amatoriale non cambi nulla, perché alla fine il corridore della domenica ha come mito il ragazzo che vince la Gran Fondo piuttosto che uno che ti fa il record dell'ora. Quindi penso che a livello amatoriale le cose rimangano come sono adesso.
Guarda Kaiser, quando noi saremo a Dubai a farci il gesto come Tom Bonen nel mezzo del deserto tra ventagli, e ci sarà a casa gente che diranno pensa a questi che hanno fatto 6 ore di aereo solo per far 600 metri di dislivello. Ma le emozioni che proveremo noi non le proverete mai.
È vero.
Voi gran fondisti della domenica, e che dire, torneremo magari a parlare di qualche episodio del passato, perché vogliamo fare magari una puntata, sarebbe bello invitare Sartor a parlare,
sì,
di quella giornata
di
a Monza con Pippo Ganna, con Sonny, Lamon,
Inali
in fuga, una fuga pazzesca che va raccontata.
Sì,
ci sono tante cose che vorremmo raccontare a parole. Io dovrei aver finito il video dell'analisi della cronometro, ho capito molte cose, l'aerodinamica è parte integrante dei ciclisti. E fateci sapere cosa pensate del gravel, che noi non abbiamo ancora capito cosa sia. Fateci sapere quanto amate Nibali, Valverde e Gilbert, e fateci sapere cos'è per voi Pippo Ganna. Poi Kaiser, fai tu una chiusura, perché è finita la stagione, no, manca ancora qualche gara, perché c'è ancora qualche gara, c'è il Tour de Lankawi.
Vabbè, diciamo che la gara finisce a Lombardia ogni anno, il vero ciclismo. E guarda, io spero nel 2023 di vedere ancora azioni come quest'anno, di vedere corridori come Remco, come Pippo, come Vedepè, come va. Anche ieri sera quando hanno chiesto a Pippo ma è stato lo sforzo più duro della tua vita? E lui ha detto: no, lo sforzo più duro della mia vita era seguire Wout van Aert nella prima ora al tour. E quindi io nel 2023 spero di vedere sta gente che parte e apre a 5.50 da subito, senza pensare a quanti chilometri mancano, senza pensare di rimanere dentro nella tabella, senza pensare a dire no, sto sfruttando troppo il mio fisico e niente, spero di vedere solo gente che apre tutto il giorno.
Con le aperture 5.50 di Wout, Gunn e company, vi lasciamo. Speriamo di dar continuità a questa, a queste serie di Radio Svat. Grazie Enzo, grazie Bala, grazie Kaiser, grazie Gilbert. E ci sentiamo alla prossima, scriveteci se volete commentare, dobbiamo trovare uno spazio dove voi ci commentate tutte queste puntate, magari una volta proviamo anche Twitch, queste cose un po' nuove. L'importante è che si continui a pedalare, a sprigionare watt, che sia gravel, mountain bike, strada, pista, record dell'ora, chissà che. Se voi vivete a 5.50, noi siamo contenti. Grazie Kaiser.
Grazie Barry, grazie a tutti.
Alla prossima.